Buonasera, siamo tutti. Direi di iniziare la commissione di oggi. Per essere allineati, la commissione di oggi è registrata e poi sarà disponibile sul sito del Comune di Vico Pisano. Poi parlerò col Presidente di Calci per capire come fare. Vado alle presenze di oggi per il Comune di Vico Pisano. Sono presenti Marchetti Nico, Pardiniania per la maggioranza, Gian Matteo Giorgi e Orsolini Roberto per la minoranza, chiaramente io Ferrucci adesso presente il sindaco Matteo Ferrucci, presente l'architetto Fioravanti e presente la geometra Vincini. E passo la parola al presidente di Calci, se vuole, a lui non interessa, quindi passo direttamente la parola al sindaco di Vico Pisano.
Grazie Presidente, Matteo Ferrucci Sindaco, proprio 5 minuti di introduzione che mi è stato chiesto e abbiamo concordato con Calci che questa volta sia io a farlo. E benvenuti a tutte e a tutti. Prima di passare la parola a professioniste incaricate, penso che interverrà avanti, suppongo, per una illustrazione di oggi, proprio due parole su come siamo arrivati a questo punto. Io innanzitutto sento, come immagino chiunque in questa stanza, tutta la responsabilità e degli atti che andiamo a discutere e che andremo, spero, adottare la settimana prossima. La nostra visione intercomunale che ha portato a decidere le due amministrazioni di lavorare insieme, a mio modesto avviso, dopo un anno e mezzo di lavoro, è stata veramente gratificante. Avevamo tanto in comune da un punto di vista appunto dei servizi, della scuola, purtroppo anche del monte con quello che è successo. Penso che sia stato molto arricchente per entrambe le amministrazioni provare a fare un salto anche di qualità nel pensare il nostro territorio e di metterci insieme su questo, e penso che questo ci debba aiutare e servire a tutti anche in futuro. Ringrazio veramente per il lavoro fatto, soprattutto negli ultimi mesi, che è stato molto duro, le professioniste incaricate. Avrò modo di farlo anche più formalmente, non voglio togliere oggi spazio alla discussione, però veramente mi ha fatto molto piacere vedere anche la coesione fra gli uffici, e abbiamo avuto, e questo lo dico veramente con forza, la fortuna di trovare persone estremamente motivate fra i tecnici dei nostri comuni in questo periodo storico, e penso che sia un bene per anche chi verrà dopo. Con la parte politica di Calci, con specialmente Stefano Tordella, c'è stato un confronto continuo di mediazione ovviamente fra le parti. Lui riferiva, io dovevo riferire alle varie amministrazioni. Non è sempre stato facile, perché ovviamente si aggiungeva carico di lavoro, ma penso che sia stato molto proficuo. La responsabilità penso che abbiamo quando si prendono decisioni che hanno carattere ventennale. È dimostrato da oggi, che è il 19 ottobre, siamo tutti in maglietta, maniche di camicia, e quindi abbiamo anche questo momento storico in cui i cambiamenti climatici si fanno sentire molto, anche costantemente e concretamente. Mi sembra che ora tutte le parti politiche lo abbiano finalmente capito, occorrono atti, e anche noi nel nostro piccolo dobbiamo cercare di essere coerenti agli obiettivi che ci siamo dati. Questo non bisogna mai scordarselo, anche quando ovviamente abbiamo pressioni da parte dei cittadini. Le nostre visioni comuni, quelle che avevamo definito nell'avvio del ricevimento procedimento, erano quelle appunto, quindi, di massima attenzione al consumo di nuovo suolo, e chiaramente partivamo da dei numeri che avevamo nei vari strumenti urbanistici precedenti, e di magari cercare di recuperare, soprattutto di mettere maggiore forza sul recupero di alcune situazioni compromesse che avevamo su entrambi i territori. Questa è la linea che spero venga confermata, e lo vedremo nell'analisi. Avevate avuto, penso, con qualche giorno di anticipo il materiale. fra le varie cose che mi piace sottolineare era la ricerca innanzitutto di favorire la partecipazione, la trasparenza e anche la semplificazione, no, dei nostri strumenti. Questo è stato fatto costantemente, penso, da tutte le amministrazioni, di maggioranza e di minoranza, entrambe con continue sollecitazioni da parte di cittadini, famiglie e imprese, ma anche formalmente in questionari scartacei online che hanno portato dei buoni risultati. L'aggiornamento del quadro conoscitivo, e quindi noi ora abbiamo finalmente per entrambe le amministrazioni, chi era messo un pochino meglio, chi era messo un po' peggio, ma la cosa importante è che noi abbiamo ora materiale aggiornato e in qualche modo che servirà anche a chi verrà dopo di noi. Dovevamo adeguare le nostre disposizioni statutarie alle leggi regionali, al PIT, al PRR, e anche questo sarà una cosa che può sembrare una frase, ma dietro c'è un mondo di professionalità, di visione che in certi momenti ci ha fatto anche un pochino arrabbiare nella redazione del piano, ma se poi uno ha la forza, ha la volontà, come dobbiamo forse avere noi, il senso di responsabilità di scavare dietro quelle norme, i principi generali non possono che essere condivisibili. Poi chiaramente se qualcuno ha delle possibilità sul territorio e si trova spesso bloccato da una norma, quante volte ci siamo arrabbiati e scontrati. Chiaramente la visione più ampia ci deve aiutare in questo. E soprattutto, ecco, alla fine la cosa che dobbiamo tutti insieme cercare di far tesoro è quella appunto di pensare il nostro territorio, almeno in certe cose, come un territorio comune. Quindi dico Pisano, che magari ha delle zone industriali in qualche modo già più avviate, quindi non ci sarà nulla di male se un calcesano aprirà un'attività a Vico Pisano, o Vico Pisano andrà e un vicarese o un capronese o un olivetese andrà a usufruire di alcuni servizi nel territorio calcesano, perché la visione, la filosofia che sta alla base deve essere questa. Poi i campanilismi, gli sfottò rimarranno, penso, per sempre fra tutti noi, ma ecco, la visione territoriale è proprio questa. Concludo con una piccola anticipazione che almeno personalmente, poi la analizzeremo tutti insieme, ma molto tranquillizzato, tutte queste parole sarebbero state in qualche modo filosofia, seppur positiva, disattesa se non ci fosse stato il conforto di alcuni numeri. Ecco, da una prima bozza dei numeri e quindi dei metri quadri del territorio per nuove edificazioni, del riuso e tutto, mi sembra che la decisione, e anche per quei pochi numeri che abbiamo visto ora, che poi dovranno essere appunto poi definiti meglio nel piano operativo che spero andremo nei prossimi mesi con altrettanta determinazione ad adottare, ecco, mi sembra che da un primo momento, da una prima analisi, la visione che ci eravamo dati è anche confortata dai numeri e da quello che succederà realmente, e questo ci può far piacere. Chiaramente nessuno pretendeva di dire consumo zero di territorio, sappiamo tutti che abbiamo delle leve eccetera che le dobbiamo fare, però ecco, nel mondo del reale questo è un piano che ha una forte attenzione ai temi cari che ce l'avamo tutti insieme detti nell'avvio del procedimento, e chiaramente che partivano da dei diritti che cittadini e aziende avevano nei vecchi strumenti urbanistici. Grazie ancora, e allora non so, che detto davanti, se la parola a Stefano, ha detto che al limite lo dice in fondo, e Marta forse, architetta Fioravanti, per un intervento, e grazie.
Sì, buonasera, io faccio una breve sintesi di quelle che sono state le fasi del procedimento di formazione ad oggi di questo piano strutturale intercomunale. Il procedimento di formazione è disciplinato, come sappiamo ormai tutti, dalla legge 65 del 2014, e in particolare per il piano strutturale e per il piano operativo intercomunali ci sono gli articoli 23 e 23 bis della legge. E una cosa importante da dire appunto è che le due amministrazioni si sono poste l'obiettivo di procedere con la formazione del piano strutturale e del piano operativo intercomunali in maniera sinergica e parallela, quindi i procedimenti poi di adozione e approvazione sono due procedimenti che vanno in maniera distinta e parallela, però comunque il piano è stato i due piani sono stati concepiti diciamo da un unico gruppo di progettazione e diciamo che hanno viaggiato un po' in maniera parallela. Ora siamo arrivati appunto alla conclusione e all'adozione del piano strutturale intercomunale. E in questo senso anche tutta l'attività informativa e partecipativa si è svolta contestualmente per entrambi gli strumenti di pianificazione, quindi sia per il piano strutturale che per il piano operativo intercomunale. È partito tutto nel 2019, è stata appunto siglata la convenzione tra i due comuni per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale, è stato costituito un ufficio di piano e nel mese di agosto per Calci e settembre Vico Pisano, sempre del 2019, è stato avviato il procedimento per la formazione del piano strutturale intercomunale. Sempre nel mese di agosto, dopo l'avvio del procedimento, è stato richiesto un finanziamento a valere su un bando regionale che appunto finanziava le spese per la redazione dei piani strutturali intercomunali e il finanziamento è stato ottenuto per l'importo massimo e anche col punteggio massimo, quindi insomma di questo ne siamo abbastanza orgogliosi, ecco. E poi appunto dopo l'avvio del procedimento abbiamo richiesto i contributi sia ai soggetti istituzionali che ai soggetti competenti in materia ambientale, quindi si è avviata anche la fase preliminare di consultazione del procedimento di valutazione ambientale strategica e abbiamo affidato i vari incarichi, quindi la progettazione urbanistica ma anche le indagini specialistiche, quindi le indagini geologiche, le indagini idrauliche e la VAS, qui la valutazione ambientale strategica. Agosto di quest'anno si è svolta la conferenza di copianificazione, che è una conferenza propedeutica all'adozione del piano strutturale, e anche questa si è svolta contestualmente per le previsioni di trasformazione del piano strutturale e del piano operativo intercomunale. La conferenza ha verificato le previsioni di trasformazione che comporteranno impegno di suolo fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, ha verificato la coerenza con il piano paesaggistico regionale e gli esiti poi della conferenza sono comunque contenuti nelle relazioni e nel progetto del piano che verrà adottato e che ci illustreranno ora le progettiste. E per quanto riguarda il processo partecipativo, diciamo che fin da subito sono stati creati sul sito istituzionale dei due comuni una sezione online dedicata proprio alla pianificazione intercomunale, quindi piano strutturale e piano intercomunale. È stata creata la pagina del garante dell'informazione e della partecipazione e sulla pagina sono stati pubblicati tutti gli atti relativi all'avvio del procedimento, la sintesi dei contenuti e tutte le informazioni relative appunto alle attività di partecipazione che si sono svolte. E tutte queste notizie sono state diffuse anche attraverso i canali, diciamo, i consueti canali informativi degli enti, quindi reti social, diffusione di insomma, comunicati stampa, dirette streaming. È stata data comunicazione specifica anche agli ordini professionali e alle associazioni principali del territorio. E sempre nella fase partecipativa abbiamo organizzato e si sono svolti 4 incontri pubblici, l'abbiamo insomma online perché eravamo tutti nel periodo appunto di pandemia, e erano incontri a tema dedicati sia alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori che all'illustrazione degli obiettivi, e soprattutto la finalità è stata quella di raccogliere idee e proposte su tematiche specifiche. Anche quelli sono stati registrati e la registrazione è consultabile sul sito, sulla sezione online del piano strutturale intercomunale. Inoltre è stato divulgato sia in formato cartaceo che online un questionario rivolto a tutti è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di contributi e manifestazioni di interesse utili alla redazione del piano e possiamo dire che insomma scadeva il 30 ottobre 2021, ma in realtà noi abbiamo continuato a raccogliere, esaminare e catalogare tutti i contributi fino a insomma praticamente al mese di settembre. E poi gli esiti e i risultati della partecipazione sono descritti nel rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione che sarà pubblicato sulla pagina del Garante e sarà anche un documento allegato all'atto di adozione. Ultima cosa, diciamo che questa fase partecipativa rimane comunque aperta anche dopo l'adozione del piano, perché dopo l'adozione e dopo la pubblicazione dell'avviso di adozione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana ci saranno altri 60 giorni per nei quali chiunque potrà presentare delle osservazioni e diciamo che il provvedimento poi dopo di approvazione del piano dovrà contenere il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e la motivazione espressa delle decisioni adottate in merito ad ogni singola osservazione. Ora lascerei la parola all'architetto Tavanti. Non so se... Ombretta? Allora, vabbè, loro sono l'architetto Tavanti, architetto Franco e architetto, scusatemi, Contaldi, che hanno, insomma, sono quelle che hanno redatto la parte urbanistica del piano.
Allora, intanto buonasera a tutti. Cercheremo di presentare velocemente, cercando di usare i termini meno tecnici possibili, i contenuti di quello che abbiamo prodotto e che è stato depositato agli atti per l'adozione del piano strutturale. Intanto ci tenevo, insomma, se può anche andare avanti, a farvi vedere velocemente il gruppo di lavoro che poi avrete modo anche domani, credo ci sia anche dei colleghi online, quindi in questo momento presenti, perché ecco, noi siamo qui e presentiamo stasera con una rappresentanza di quello che è stato il gruppo. Chiaramente, come diceva sia il sindaco che l'architetto Fuoriavanti, è stato un gruppo abbastanza nutrito che in qualche modo ha approfondito tutta una serie di tematiche e che diciamo ha portato un quadro delle conoscenze importante per questo territorio su cui si baserà la previsione dei prossimi 20 anni. Andiamo a lavorare sul piano strutturale, quindi a portare in consiglio comunale la prima parte, quindi la parte strategica. Si tratta, diciamo, delle linee guida, degli obiettivi e le strategie, dei contenuti che lavorano un po' a una scala più elevata. Abbiamo, come si diceva, lavorato contestualmente alla redazione del piano operativo, quindi ci siamo mossi su una scala più alta e su una scala più di dettaglio. Ora, per un'opportunità anche di presentazione, insomma, di questo bando che scade a fine mese, l'amministrazione hanno scelto di andare in consiglio, quindi però ecco, ci tenevamo a chiarire che i contenuti si sono in qualche modo mossi parallelamente, quindi stiamo portando avanti e andremo velocemente anche verso l'adozione del piano operativo. Ci tenevo, ecco, a farvi vedere velocemente questa slide che in qualche modo in maniera molto veloce vi metteva però i due strumenti a confronto, che forse è una cosa anche che vi aiuta e vi agevola nella lettura di questi due strumenti. Cosa fa il piano strutturale e cosa fa il piano operativo? La validità del piano strutturale, come vedete, è una validità di 15-20 anni, quindi noi andiamo a definire obiettivi e strategie a lungo termine. Declina, diciamo, studia, analizza alla scala comunale tutte le indicazioni che vengono dai piani sovraordinati, quindi dal piano regionale, dal piano provinciale. Aggiorna tutto il quadro delle conoscenze, quindi si parla di aspetti idraulici, geologici, sismici, ambientali, paesaggistici, agronomici, forestali, archeologici, c'è tutto un quadro delle conoscenze, chiaramente fermo a questo anno, quindi abbiamo aggiornato ripartendo ovviamente da quello che già era, che c'era, e quello che sono un po' le conoscenze anche degli altri strumenti. Qui si entra un pochino più nel merito, quindi sono queste le tre, diciamo, tematiche principali che danno un'indicazione conformativa al piano e allo strumento e ai vostri due comuni. Definisce il perimetro del territorio urbanizzato, ne abbiamo credo già parlato in qualche incontro che è stato fatto precedente, quindi è con il piano che si individua, si studia, si analizza e si definisce proprio, si perimetra il perimetro del territorio urbanizzato. Insieme all'amministrazione regionale definisce gli interventi fuori dal territorio urbanizzato, per cui abbiamo convocato, come diceva l'architetto Fioravanti, già la conferenza, la seduta si è svolta il primo agosto, e quindi lì l'avete visto, ci sono una serie di previsioni che sono esterne appunto all'area urbana, e definisce il dimensionamento massimo, quindi è con il piano strutturale che si individuano quali sono i dimensionamenti delle varie funzioni. Mi spiego meglio, poi lo vediamo nella parte finale conclusiva, vengono date le indicazioni di quelle che saranno in metri quadri, perché ora si parla esclusivamente di metri quadri di superficie edificabile. Si parla di destinazione residenziale, quindi vengono date dalla regione, quindi c'è la legge che ce le chiede, la destinazione residenziale, produttiva artigianale, turistico-recettivo, direzionale, commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso. Tutto questo dentro il territorio urbanizzato. Quindi è con il piano che si dà un'indicazione massima. Con il piano operativo, che invece vedete ha una validità quinquennale, quindi si attua per 5 anni, per i primi 5 anni, una serie di interventi che però a questo punto diciamo sono puntuali, quindi si definisce con il piano operativo dove all'interno del territorio urbanizzato andremo a definire le aree di trasformazione, quindi le aree di nuova edificazione, le aree di recupero, e è lì che si dirà dove, come e quanto. Quindi le indicazioni e i parametri vengono dati dal piano operativo. Chiaramente si parla anche di quelle che sono le indicazioni legate al patrimonio edilizio esistente e a quelle che sono appunto la parte di dimensionamento che in qualche modo viene attuato, una parte del dimensionamento che viene attuato nel piano operativo. Io ora, se voi siete d'accordo, andiamo avanti, poi passo, poi magari se volete su alcuni temi, quando insomma ci premeva che aveste lo spazio di fare domande e di fare insomma anche un confronto. Qui è riportato velocemente, così insomma è a disposizione, poi magari se volete questa, noi siamo disponibili a consegnarla, la presentazione di oggi, la mettete a disposizione, sì. Quindi può essere un modo anche un po' sintetico di leggere poi insomma tutti i contenuti. Qui c'è un iter di formazione diciamo dello strumento, quindi l'avvio del procedimento di cui parlava il RUP, il percorso partecipativo che è già stato fatto, le prime 4 sono diciamo le fasi che sono state concluse o che si concluderanno a breve, la conferenza di copianificazione che è preliminare alla fase di adozione e l'adozione nei 2 rispettivi consigli comunali. In grigio vedete le fasi successive che andremo poi diciamo in qualche modo a portare avanti per lo svolgimento del procedimento, quindi la pubblicazione sul bollettino regionale per 60 giorni, quindi sia gli enti che cittadini, imprese potranno, e tecnici potranno presentare le osservazioni, approvazione di quelle che saranno le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei 2 consigli, dopodiché tutto il materiale viene inviato alla Regione Toscana e viene indetta la conferenza paesaggistica. Avremo modo di approfondirla, diciamo è una conferenza in cui si confronta i 2 comuni, in questo caso si confrontano con la regione per avere una conformità rispetto al piano regionale, quindi al piano che ci sta sopra. Dopodiché una volta che faremo le modifiche insomma che verranno eventualmente richieste, si torna in consiglio comunale, quindi il consiglio ci andiamo 3 volte. Quindi ci andiamo ora in adozione, poi verrà riportato nella fase delle controdeduzioni e poi in maniera conclusiva in fase di approvazione. E poi dopodiché verrà pubblicato sul BURT definitivamente e diventa efficace nel momento della pubblicazione. Io ora passerei un attimo, questa è la fase partecipativa di cui aveva un po' parlato anche il RUP, passo la parola all'architetto Franco.
Buonasera. E andiamo velocemente su questa parte, insomma ne ha già parlato l'architetto Fioravanti. Come diceva c'è stata la fase partecipativa con gli incontri tematici e i contributi pervenuti che sono allegati alla documentazione del garante, sono in tutto 161, quindi insomma sono stati cartografati e raccolti tutti, diciamo, i contributi dei privati a questa prima fase del piano. Come vedevate prima, il passaggio successivo è stata la conferenza di copianificazione, di cui abbiamo già parlato durante una delle precedenti commissioni, insomma, dove abbiamo affrontato tutti gli interventi esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Qui vedete riportato l'elenco di tutte e 15 le aree di intervento che durante l'ultima commissione abbiamo analizzato progettualmente in modo singolo. E la conferenza appunto si è tenuta il primo di agosto e tutte, diciamo, le previsioni sono state confermate e inserite all'interno dello strumento. Passando, diciamo, ai contenuti che sono previsti dalla legge regionale del piano strutturale, tutte le tavole, gli elaborati che avete visto sono divisi in queste tre parti: la prima parte è di quadro conoscitivo, la seconda parte è lo statuto del territorio e la terza parte sono le strategie. Come diceva prima il sindaco, la parte di quadro conoscitivo è servita a omogenizzare tutti i dati, tutte le informazioni che avevano i due comuni separatamente negli strumenti vigenti e a recepire tutta la strumentazione sovraordinata, quindi il piano provinciale, il piano regionale. Tutti questi dati e elementi sono stati recepiti all'interno del quadro conoscitivo per costruire una base omogenea per i due comuni, che avevano ovviamente strumenti diversi sia a livello di informazioni qualitative e quantitative. Qui vi abbiamo riportato, insomma, l'elenco elaborati di tutti quelli che sono stati consegnati. Come vedete ci sono sia elaborati, sono tutti, diciamo, divisi per le analisi specialistiche che sono state fatte, quindi dalla parte geomorfologica, dalla parte agroforestale, ecosistemica, poi c'è la parte insediativa. Come diceva la collega prima, c'era anche tutta la parte legata alla parte archeologica e sono stati allegati a questa parte qui una serie di un elaborato prodotto in fase iniziale, che è appunto la mappa strategica che è stata fatta all'inizio del percorso di piano per appunto il percorso partecipativo. Questi sono alcuni elaborati d'esempio, semplicemente, insomma, per spiegarvi qual è la struttura degli elaborati. Vedete che sulla destra c'è la leggenda con appunto le informazioni che ritrovate all'interno della tavola, con tutti i componenti del gruppo di lavoro all'interno, insomma, della bandella laterale, e dove è stato ritenuto necessario, sulla parte sinistra invece delle tavole sono stati fatti dei quadri di approfondimenti per, diciamo, mettere in evidenza alcuni aspetti necessari. Tutti gli elaborati comprendono tutto il territorio comunale ad un'unica scala, in un unico quadrante, e sono fatti in scala 1 a 10.000 per comprendere tutto il territorio. Successivamente le altre due parti che vedevamo prima sono lo statuto del territorio e le strategie. All'interno di queste due parti sono contenuto appunto il perimetro del territorio urbanizzato, il patrimonio territoriale, diciamo, sono gli elementi, diciamo, un po' più significativi, il recepimento delle invarianti strutturali, che sono degli elementi che ci derivano dal piano paesaggistico regionale, quindi vengono recepiti all'interno dello statuto del territorio e approfonditi a scala comunale. E poi ci sono la parte, diciamo, più progettuale, quella delle strategie, dove vengono graficizzati gli obiettivi e le strategie previste sul territorio. Appunto, come abbiamo già visto, però, insomma, la parte dello statuto del territorio comprende l'individuazione del territorio urbanizzato, che, come diceva l'architetto Savanti, è la parte, diciamo, conformativa del piano. Il territorio urbanizzato, come vedete, è redatto sulla base delle indicazioni dell'articolo 4 della legge regionale, e qui vi abbiamo riportato, insomma, quelli che sono i contenuti del territorio urbanizzato, quindi, diciamo, gli elementi che sono stati tenuti di conto per la definizione del perimetro. L'elaborato poi prodotto è questo, all'interno dello statuto, dove si individua il perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi del comma 4, in cui viene differenziata, diciamo, la parte esistente del territorio urbanizzato, quindi l'articolo 4, comma 3, e poi c'è la parte invece, diciamo, più delle aree progettuali di margine, che sono la parte del comma 4 dell'articolo 4. È un po' una cosa un po' tecnica, però, insomma, lo trovate articolato sia nella tavola che poi nei documenti di piano. Oltre al perimetro, all'interno di questa elaborazione sono stati individuati i nuclei rurali, quindi degli insediamenti storici rurali presenti nel territorio aperto con i loro ambiti di pertinenza. Anche questa, insomma, è un'individuazione prescritta dalla normativa. E gli ambiti della conferenza che ritrovate, insomma, elencati come sopra. Qui trovate degli diciamo elaborati di dettaglio che sono stati fatti per definire qual è stata la metodologia di definizione del perimetro del territorio urbanizzato, che è diciamo dovuta a, sia alle aree progettuali di margine e a quegli elementi che vediamo prima, ma anche al recepimento dei contenuti del PIT. Quindi qui vedete i morfotipi insediativi, che sono la terza invariante del PIT, che insomma ci aiutano a definire quali sono le aree da inglobare all'interno del territorio urbanizzato e quali sono le aree, le scelte progettuali da tenere all'interno del territorio urbanizzato. Qui abbiamo riportato a titolo esemplificativo due esempi, uno per Calci e uno per Vico Pisano, però insomma all'interno poi della relazione del piano trovate descritta tutta la metodologia per la redazione di questo documento e proprio per la redazione del territorio urbanizzato, scritta in maniera insomma molto più dettagliata. Ripasso la parola.
Sì, mi torno indietro un attimo, faccio solo sul territorio urbanizzato, che è una cosa che credo sia un po' più importante, poi magari ne parliamo e diamo quella di dettaglio. Grazie. Quello che diceva un po' il sindaco era anche è uno dei temi che ci ha portato via, come dire, più tempo e più analisi, perché è un po', diciamo, il cuore del piano, no? Quindi, e della nuova legge. La linea che ci siamo dati ovviamente parte dagli obiettivi e le strategie dell'amministrazione. Ora voi vedete cose abbastanza tecniche di dettaglio, però ci tenevo, come dire, a sottolineare che la scelta anche della perimetrazione parte da quello che era lo stato di fatto di certe previsioni anche all'interno degli strumenti vigenti che voi già avete sia per Calci che per Vico Pisano, e un'attenzione a quelli che erano gli obiettivi che l'amministrazione in qualche modo si è voluta porre, dando massima, come dire, forza a quello che è il tema un po' strutturale di tutto il piano, quindi alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, che è sicuramente uno, diciamo, dei cardini di quello che poi si è sviluppato all'interno dello strumento. Quindi sulla base di questo anche le scelte che sono arrivate, che potete vedere su un dossier molto dettagliato per tutte le aree, lo trovate all'interno degli elaborati. Questo credo sia insomma importante capire anche che per noi è stato fondamentale sia l'aiuto degli uffici per questo lavoro, quindi è stato fatto un lavoro, come dire, di un po' a 6-8 mani, e con gli amministratori per capire bene appunto quali erano le strategie. Vado avanti cercando di sintetizzarvi quella che è stata un po'. Qui si parla, diciamo, della parte conclusiva, quindi di quelle che sono le linee strategiche e le strategie dello sviluppo sostenibile, quindi la sintesi delle altre due fasi, quadro conoscitivo e statuto, porta poi a livello conclusivo a dare le indicazioni progettuali sempre a livello strategico del piano. Da dove siamo partiti? Ovviamente da quelle che erano le indicazioni degli strumenti vigenti, quindi voi avete comunque degli strumenti, dei piani strutturali vigenti che hanno letto questo territorio, e un piano strutturale c'è già, quindi siamo ripartiti chiaramente da quello che è lo stato di fatto. Dall'avvio del procedimento, quindi da tutti quei contenuti che erano stati già ben chiariti, individuati, articolati in maniera molto puntuali dalle due amministrazioni all'interno dell'avvio di questo strumento. Poi prendendo atto di quelle che sono le indicazioni che ci vengono dagli strumenti sovraordinati, ma anche diciamo dalle strategie nazionali. Siamo in un momento insomma abbastanza di fermento, quindi c'è il tema del PNRR, l'agenda 2030, quindi tutte quelle indicazioni che in qualche modo e le sollecitazioni che ci arrivano. Queste sono un po' le quattro linee che abbiamo in maniera molto sintetica tracciato, ripeto, leggendo questi strumenti. Quindi il tema dell'abitare, il tema del territorio, abitare inteso come lo spazio, diciamo, insediativo, quindi sia il tema della residenza, il tema della produzione, del commercio, delle attrezzature, quindi tutto quello che è il territorio, diciamo, urbanizzato, il territorio rurale, il tema delle mobilità, delle connessioni, dando un grande spazio anche a quelle che sono uno dei temi importanti del territorio, quindi l'accessibilità, il tema della mobilità, della sosta, quindi cercare di dare risposta e introdurre anche il tema nuovo della mobilità lenta, che insomma è sicuramente uno degli aspetti anche di novità della fase post pandemica, e quindi associare a questo anche il turismo, quale valorizzazione del tanto patrimonio che avete storico e artistico, ma legandolo un po' a quelle che è anche, diciamo, lo stato di fatto, quindi la presenza di attività sul territorio, quindi un'implementazione di queste. Abbiamo, diciamo, strutturato e quindi declinato tutti questi temi con i sistemi funzionali. È un termine tecnico ma molto semplice, ora lo vediamo. Quindi abbiamo articolato tutto il territorio in tre sistemi: il sistema ambientale, quindi tutto quello che è il patrimonio, diciamo, la parte rurale del territorio; il sistema della mobilità, che interconnette, come capiamo bene, sia la parte esterna che interna a vari livelli, a varie scale, con vari livelli di approfondimento; e il sistema insediativo, quindi tutto quello che è, diciamo, all'interno del territorio urbanizzato. Qui si parla ovviamente di destinazioni prevalenti, quindi voi vedete residenza, si intende prevalentemente residenziale, poi si parlerà nel piano operativo di residenza, di destinazioni direzionali, di destinazioni commerciali, però è il tema qui, come si diceva, stiamo molto alti, quindi è il sistema della residenza. Il sistema dei luoghi centrali, quindi delle attrezzature sia essenzialmente pubbliche che ci sono, ma anche in qualche modo private, quindi tutta la parte di connessione territoriale all'interno quindi si parla degli spazi verdi, delle attrezzature sportive, gli standard urbanistici, quindi la parte, diciamo, di scolastica, attrezzature ricreative, e il sistema della produzione, quindi più che altro, diciamo, è un termine usato, ma lì dentro ci sta sia l'artigianale sia il commerciale di grande distribuzione, e quindi erano un po', diciamo, queste le tematiche. Ora molto velocemente le trovate, queste sono delle tavole che appunto sintetizzano queste tre tematiche. Il sistema ambientale, come vedete in grigio tutta la parte insediativa, e tutto quello che vedete colorato è una suddivisione che noi abbiamo individuato partendo ovviamente dalla sintesi di tutte le analisi precedenti, e quindi abbiamo individuato queste otto aree che riguardano il territorio, diciamo, rurale, esterno al territorio urbanizzato. Poi abbiamo il sistema della residenza, quindi il grigio che vedete di là è articolato qui per sistema prevalentemente residenziale, l'ambito residenziale, i luoghi centrali e poi la parte di produzione, mettendo in evidenza, come vedete, il caposaldo della produzione di questo piano, che sarà chiaramente l'area della Piana di Noce. Quindi lì saranno, in qualche modo, c'è già l'indirizzo all'interno del piano, individuate come area, diciamo, produttiva e artigianale principale di tutti e due i territori. Poi chiaramente all'interno dei singoli territori comunali, quindi comunque del piano, ci saranno delle aree che avranno una destinazione anche artigianale, commerciale, direzionale, però sicuramente di un livello secondario rispetto a quello che sarà, e su quello, come voi sapete, abbiamo anche fatto una previsione esterna al territorio urbanizzato, l'abbiamo già vista per la conferenza. E qui abbiamo il sistema della mobilità, come si diceva, è un livello un po' individuando, diciamo, quella che è la viabilità principale, secondaria, quello che è, diciamo, l'arteria urbana, extraurbana, cercando di dare una lettura e una catalogazione di quella che è la viabilità esistente, e anche dando delle linee guida di quella che dovrebbe essere poi l'implementazione in fase di piano operativo. Tutto quello che vedete ovviamente è una scala molto alta, che poi verrà in qualche modo analizzata e dettagliata. Per capirsi, qui noi si lavora a una scala 10.000, invece il piano operativo sarà una scala al 2.000, quindi 5 volte maggiore, e lì entreremo nel merito appunto delle singole previsioni. Ovviamente in maniera schematica, quindi questa deve essere vista come una tavola di sintesi schematica, però riporta puntualmente tutte quelle che sono le strategie e gli obiettivi che voi trovate sui singoli sistemi, quindi sia per la parte ambientale, mobilità e residenza, c'è stata una sintesi su questa tavola che riporta in maniera ideogrammatica, ovviamente, come vedete, le indicazioni. Quindi c'è stato un tentativo di inserire, poi abbiamo provato a fare, come vedete, anche dei dettagli nella parte di sinistra, proprio per darvi una facilità di lettura di quelle che sono le indicazioni principali. Chiaramente nella leggenda, poi all'interno degli elaborati, avrete modo di, se volete, insomma, di entrare nel merito e leggere dettagliatamente quali sono le indicazioni principali. Questo è il sistema insegnativo nel dettaglio, quindi anche qui alcuni obiettivi strategici principali, il sistema ambientale e la parte della mobilità, che indica appunto anche questo collegamento ovviamente con quelle che sono le arterie principali, anche se esterne al territorio intercomunale, però ovviamente di portata sovracomunale. Scendiamo, ecco, il tema poi si conclude, diciamo, il tema delle strategie dello sviluppo sostenibile si conclude con l'individuazione delle UTOE che voi avevate già all'interno del vostro strumento vigente. Quindi noi abbiamo cercato e cambiato un po' anche l'approccio legislativo rispetto a quella che oggi è un po', si chiamano UTOE, sono unità territoriali organiche elementari, quindi sono porzioni del territorio in cui viene riconosciuta un'omogeneità di indicazione, di valutazione rispetto appunto a tutte le tematiche di quadro conoscitivo. Oggi le UTOE essenzialmente servono per individuare il dimensionamento, quindi noi sulle UTOE e su quelle che noi abbiamo riconosciuto in questo territorio, in questo caso noi abbiamo diviso il territorio in 4 UTOE, vedete calci, la parte di calci degli oliveti terrazzati, che è questa parte più gialla che vedete intorno, diciamo, all'abitato, e questa in grigio è l'area urbanizzata. Quindi all'interno delle UTOE, che copriranno tutto il territorio intercomunale, c'è una porzione urbanizzata e una porzione rurale. Le UTOE di Vico Pisano e anche qui degli oliveti, intesa come l'area ovviamente delle pendici collinari, diciamo così, intorno a Vico e alla parte, diciamo, sud dell'urbanizzato. Poi abbiamo individuato l'UTOE 3, che è, diciamo, caratterizzata dai centri abitati di fondovalle e di pianura di questi due territori. Sono state suddivise in due articolazioni, 3A e 3B, perché questo ci viene anche richiesto per il dimensionamento dalla legge. Quindi abbiamo l'UTOE 3A, che poi avrà un dimensionamento specifico per la parte del comune di Calci, e l'UTOE 3B, però abbiamo riconosciuto comunque una stessa lettura di questo territorio, e quindi è la stessa UTOE che viene poi divisa per le due porzioni dei due territori comunali. Stesso vale per la parte del Monte Pisano, che ha sicuramente la stessa caratteristica, ma che viene suddivisa, vedete appunto il confine comunale che segna in qualche modo le due porzioni. Su questi vengono dati degli obiettivi più puntuali e strategici, partendo da quelli generali, quindi li troverete all'interno dei documenti, sia della relazione che della disciplina del piano, che sono le norme, diciamo, del piano, individuate puntualmente per ognuna di queste quattro quelle che sono le indicazioni puntuali che vengono rimandate poi al piano operativo, quindi all'attuazione del piano operativo. Avrete a disposizione, io non so se si può zoomare un pochino questa, perché diventa magari determinante provare a farvi vedere. Queste sono delle tabelle in cui in maniera molto sintetica volevo provare a spiegarvi questo aspetto, diciamo, importante nella lettura. Ogni UTOE ha, diciamo, una tabella di questo tipo che individua, vedete qui a sinistra, le categorie funzionali, quindi qui abbiamo quelle che dicevamo, le destinazioni d'uso principali su cui ci viene chiesto di dimensionare in metri quadri le previsioni. Nelle prime tre colonne vedete previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, quindi è questo un po' il cambiamento grosso che voi avete rispetto anche al piano precedente. Oggi le previsioni con la nuova legge vengono individuate all'interno del territorio urbanizzato. Fuori, quindi tutto il mondo agricolo non viene dimensionato, Ci sarà però ovviamente la possibilità di lavorare sul patrimonio edilizio esistente, questo ci tengo a dirvelo, quindi all'interno di questo dimensionamento trovate solo o il riuso inteso come nuova, allora, o nuova edificazione e vedete la colonna, o riuso inteso come diciamo riqualificazione di patrimonio esistente con una nuova funzione. Quindi chiaramente voi avete presente, insomma, i vostri territori, tutti e due i territori hanno, diciamo, dei contenitori dismessi che hanno sicuramente una valenza importante, e quindi troverete all'interno del, ora noi stasera abbiamo cercato di fare una presentazione molto alta, però c'è un grosso approfondimento sul tema delle aree degradate, intese come aree da riqualificare, e su cui c'è sicuramente l'attenzione già a livello di piano strutturale. Quindi abbiamo individuato tutti quelli che sono i contenitori dismessi, e quindi se vengono previste delle nuove funzioni su questi contenitori artigianali, mi viene da dire commerciali, dismessi, avranno una nuova funzione all'interno dei nuovi strumenti, quindi lo trovate questo nella seconda colonna, mentre e poi avrete il totale. Nella seconda parte invece troverete una sintesi di quelle previsioni che sono andate già in conferenza e che puntualmente riportano, però diciamo, loro intendo la regione, non dà un'indicazione di dimensionamento, ma per loro sono delle previsioni puntuali, perché si parla di aree ben specifiche, quindi con dei progetti precisi, però per loro sono individuate come trasformazione di territorio extraurbano, quindi per loro sono previsioni, diciamo, esterne al territorio urbanizzato, trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, non da considerare dimensionamento del piano. Quindi sono delle richieste puntuali che in qualche modo l'amministrazione o ha voluto portare avanti o ha scelto di portare avanti su proposte anche ovviamente esterne che sono arrivate e su cui vuole dare delle risposte. Quello che per noi è importante è pensare tutte queste previsioni in una lettura complessiva, come si diceva. Quindi quello che per noi è importante è che ci sia una strategia generale ben definita e ben chiarita all'interno del nostro piano. Si parla ovviamente di recupero del patrimonio con le criticità che noi in qualche modo abbiamo, come dire, in un territorio molto fragile, perché questo è un territorio molto particolare, quindi lo sforzo che è stato fatto dal gruppo di progettazione è mettere in evidenza le caratteristiche positive di questo territorio, le grandi opportunità, e riconoscere anche e superare quelle criticità che vengono da un territorio molto denso che si è costruito lungo un'arteria principale, dove a sud abbiamo comunque il tema del rischio idraulico che ci viene dall'Arno, e anche poi insomma dal tema del, ci sarà modo domani di approfondirlo, della pericolosità idraulica, che sicuramente grazie anche a un lavoro molto puntuale, poi domani insomma ci sarà il collega che avrà modo di articolarlo, però è stato un tentativo di mettere a sistema, diciamo, tutte le opportunità che ci sono state date con questa lettura per dare a questo territorio delle risposte che devono arrivare sia in termini di recupero ma sia in termini anche di lettura di quelle che sono anche le emergenze principali di questo patrimonio, cercando di leggerle e di integrarle. Questa è stata un po', diciamo, la volontà dell'amministrazione e anche nostra, rispondendo puntualmente a delle criticità ma anche, come dire, integrando quelle che erano le opportunità territoriali. Il Montepisano è uno dei temi sicuramente che ben conosciamo, cioè questo territorio urbanizzato è stretto un po' tra la parte bassa e poi la parte collinare, che ha questa grande caratteristica di questi oliveti terrazzati, che insomma è sicuramente, come dire, il riconoscimento di un'emergenza ma positiva, no? Però c'è da scontrarsi poi nel momento in cui chiaramente vogliamo trovare risposte. Io credo che ci siano molti temi che sono stati, come dire, su cui ci sono risposte che però dovranno essere attuate nel piano operativo. Capisco che sia, come dire, uno sforzo leggere tanto materiale, però io vorrei ringraziare sicuramente tutto il gruppo di progettazione che è qui in parte. Ora stasera c'è la collega Franco e la collega Contaldi, che sono una punta dell'iceberg di tutti quelli che ci sono stati dietro, però insomma ci tenevo a ringraziare le due amministrazioni nella figura del sindaco e anche dell'assessore Tordella, che ci hanno seguito in questo lavoro, e sicuramente insomma il RUP e l'architetto Fioravanti, l'architetto Umbretta Santi e anche i collaboratori che diciamo ci sono stati ci sono stati sempre per noi, quindi Samantha Vincini, Andrea Nelli, noi ora siamo a disposizione per dettagliare, però insomma quello che credo sia importante è che è stata, come dire, una sfida per le amministrazioni ma anche per noi, perché comunque lavorare su due comuni è comunque, come dire, una novità che è stata introdotta anche dalla legge. C'erano i piani d'area vasta e voi qui avete anche avuto, però erano esperienze diciamo un po' più come dire difficili. Oggi la Regione Toscana ci ha puntato molto sull'intercomunale, questa è stata un'amministrazione che ci ha visto in maniera lungimirante, credo, però insomma è anche per noi una sfida importante. Io credo ci siano insomma dei contenuti importanti per questo territorio, quindi siamo qui anche per poterlo fare e credo poi che insomma ci sarà anche l'occasione per vederla come un po' un punto di partenza, quindi è un'adozione che ci lascerà anche spazio per, come dire, affinare e trovare anche degli spazi per fare delle piccole modifiche, degli aggiustamenti. Grazie.
Se vuole parlare assessore Toldani.
Ci sta che faccio anche delle domande stupide, tra virgolette. Allora, la prima è questa. In quella tabella lì, quando lei parlava di riuso, ha detto si tratta di riqualificazione di patrimonio esistente con nuove funzioni, ho capito bene, cioè sempre con nuove funzioni è quando si parla di riuso o possono essere anche con le stesse funzioni?
Allora, possono essere anche le stesse funzioni, quindi ovviamente, in dei casi però è il tema del dimensionamento, quello che rientra nel dimensionamento è considerato proprio nuova funzione, perché magari abbiamo delle situazioni in cui viene, come dire, mantenuta la stessa destinazione, quindi in quel caso è già stata, come dire, pensatela un po' così, no? Il territorio era già pronto alla funzione commerciale e c'era già un immobile commerciale, quindi diciamo non c'era un carico urbanistico, era stato già valutato perché quell'immobile è già presente nel territorio, quindi la funzione era e la funzione rimane la stessa, quindi era già diciamo valutato e analizzato quel tipo di inserimento, quel diciamo nuovo edificio all'interno degli strumenti precedenti, per capirsi. Se noi oggi pensiamo invece che a quell'immobile pensiamo di dargli una nuova funzione e dobbiamo valutare come quella nuova funzione, che potrebbe essere, facciamo un esempio, dal commerciale passiamo al residenziale, commerciale diciamo come funzione prevalente, passiamo al direzionale oppure alla residenza, noi dobbiamo valutare che impatto avrà questa residenza all'interno del territorio, quindi io non avrò più soltanto, come dire, dei negozi, no? E quindi quel tipo, quindi avrò comunque una residenza che mi porta un carico all'interno del territorio di altro tipo. Quindi le valutazioni che noi abbiamo fatto sono per questo tipo, cioè studiare chiaramente a fianco della parte urbanistica c'è un percorso parallelo. Ora stasera ci sono tante cose da dire, ma domani ci sarà poi la collega che vi darà, diciamo, vi darà modo di capire meglio quali sono le valutazioni che vengono fatte a questa scala, che parallelamente si muove a fianco alla parte urbanistica. Quindi noi valutiamo tutte quelle che sono le nuove funzioni che atterreranno su questo territorio, quindi come l'impatto di nuovi abitanti e di nuovi dimensionamenti andrà diciamo a integrarsi sia dal punto di vista delle infrastrutture a rete, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista paesaggistico. Non c'è stata occasione, insomma, sapete bene, siete un territorio che ha una vincolistica, insomma, diciamo, forte. Non c'era mai capitato di avere un territorio che è quasi completamente a copertura di vincolistica che viene da dei decreti proprio puntuali, ministeriali, quindi abbiamo la soprintendenza che in qualche modo dobbiamo confrontarsi. Quindi è per noi importante fare questo tipo di valutazioni territoriali. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Volevo chiedere un'altra cosa e qui chiedo aiuto anche all'assessore Tordella. Non so se questa è la sede o nel piano quello successivo. Noi approvammo la mozione, quella sul cimitero degli animali, e avevamo previsto, fu proprio emendata in questo senso, fu scritto che nell'ambito degli studi propedeutici alla formazione degli strumenti urbanistici venga predisposta una valutazione per verificare l'esistenza nel territorio comunale di un'area adeguata secondo le prescrizioni di legge a ospitare la previsione urbanistica del cimitero per gli animali. Ora, io ho guardato un po' di documentazione, sia di questo che quella più specifica, diciamo, però non mi sembra di averla rinvenuta. Non so se è una cosa che deve essere fatta presente ora o successivamente.
Allora, come diceva l'architetto Tavanti, questo è una scala molto ampia. Quella sarà una previsione possibile in alcuni ambiti. Ovviamente dovremo definire se è una previsione, diciamo, pubblica, che il comune decide a quel punto di espropriare un'area e farla diventare un cimitero, con tutti i problemi legati al fatto, comunque, perché per gli animali penso ci saranno normative simili di distanze, quindi te espropri un'area, la fai diventare, la vincoli a quel tipo di destinazione d'uso. Un conto se invece la metti tra le possibili destinazioni d'uso di alcune aree, e poi se un privato in qualche modo decide, però ovviamente con tutti i vincoli che si porta dietro questa cosa qui. Quindi la previsione ci si può anche mettere, sarà da decidere, poi specificate meglio voi dal punto di vista tecnico, sarà da decidere se la mettiamo come un vincolo pubblico su un'area o se invece la mettiamo come opportunità. E allora a quel punto un privato magari chiede, vede, però dovrà avere tutte le varie caratteristiche. Insomma, la inseriamo come tutte le altre previsioni più di dettaglio che sono arrivati dai contributi, dalle proposte. Il piano operativo poi metterà tra le norme, quindi dovremmo definire come, se la mettiamo appunto, se stabiliamo una, ovviamente se ci fosse un'area già definita con un privato che la vuol fare sarebbe più facile, perché a quel punto destini un'area specifica a un certo tipo di uso all'interno del territorio urbanizzato, con i vincoli che però poi questa cosa si porta dietro, perché poi comunque sia almeno se fosse un cimitero normale sarebbe difficile se lo facesse un privato, però insomma c'è una serie di vincoli che si porta, quindi va poi valutato quello.
Sì, sì, comunque era l'attenzione nostra questa tematica e ne avevamo già parlato, quindi è sicuramente tra uno dei temi che approfondiremo, insomma era uno dei temi già proposti dall'amministrazione.
Prego. È l'unica cosa, se ti può avvicinare un microfono così viene registrato, grazie. Perfetto.
Buonasera. Allora io volevo porre alcune, diciamo, tre questioni, capire. Allora, una questione, io ho dato una letta un po' veloce, mi riservo di riguardarlo molto più dettagliatamente. La questione del dimensionamento. Allora, io ho visto che il dimensionamento correttamente è stato suddiviso per utoe. Esiste una tabella riassuntiva per ogni comune del dimensionamento, uno. Due, ho visto anche che nelle norme, all'articolo, ora guardavo un attimo, l'articolo sarà il 34, credo. Io ho visto 34 calci perché sono un commissario di calci. Allora, nelle tabelle poi avete voi distinto gli standard. Quando dite richiesti, che cosa vorrete dire con richiesti, gli standard? E poi un'altra questione. Ho visto anche che nella stessa tabella voi riportate gli abitanti potenziali rispetto ovviamente al dimensionamento della superficie edificabile. Qual è il parametro che vi ha portato dall'una all'altra? E se avete previsto anche, oltre al numero di abitanti, il numero di alloggi per il residenziale. Questa è l'altra questione. E infine una questione che spesso si verifica, soprattutto con l'andare avanti della pianificazione. È previsto la possibilità di trasferire dimensionamenti da un'autore all'altra e per e qual è il criterio con cui, senza dover necessariamente fare una variante al piano strutturale, perché capita spesso che quando si va a fare al piano operativo alcune previsioni che sono state inserite in un UTOE probabilmente per qualsiasi motivo, magari perché in quel momento c'è una richiesta in un UTOE dove c'è la possibilità di farla, però se il dimensionamento dell'UTOE è un dimensionamento obbligato, l'unica strada possibile è fare una variante al piano strutturale. Quindi per ora erano queste le domande. Grazie. Era la tabella era l'articolo 34 a pagina 50 e qualcosa. Ora lo riprendo subito. Era a pagina 63, per dire.
Risposto a tutto. Allora, parto dal dimensionamento. Sì, allora lei trovate dentro la disciplina, che è praticamente, non si parla di norme tecniche d'attuazione perché è un piano strutturale, però il documento è disciplina di piano, per voi sono le norme tecniche d'attuazione di un piano operativo. Qui non si parla di norme tecniche d'attuazione perché, non essendo attuativo, non si può parlare di attuazione. Quindi si chiama disciplina di piano, però sono le norme. E queste qui voi trovate all'interno delle UTOE le tabelle suddivise anche per comune. Quindi le trovate in fondo, nell'ultima parte, trovate Calci, Vico Pisano e trovate le singole... Più nella relazione ci sono tutte le tabelle riassuntive. E dopo la trova nell'UTOE 3A. Lei dice se c'è una somma. Per comune c'è i totali.
Ovviamente io mi posso fare.
Non ci sono sulla relazione. No, sulla relazione. No, sulla relazione c'è. Siccome sì, nella relazione, ora magari se vuole gli si dice anche qual è la. Perché essendo norme le abbiamo dovute individuare per UTOE, quindi era rimasto. Però sulla relazione lo trova l'informazione. La trova. Sì, di comodità di lettura. Nella relazione generale, che la trovate praticamente dentro voi la documentazione, questo documento si chiama PR1, relazione illustrativa generale, c'è anche un dettaglio di come è stato costruito il dimensionamento, quindi lì c'è anche un po' e c'è la sintesi per due comuni, sia per Carci che per Vico, la somma. Allora, richiesti, mi chiedeva, la seconda richiesta era legata agli standard richiesti dal decreto che è vigente, che è il decreto 1444 del 68 per gli standard. Quindi quello individua, diciamo, i parametri suddivisi per quattro tipologie. Quindi noi qui abbiamo riportato direttamente le quattro tipologie, se possibile. Ecco, le quattro lettere riportano proprio dettagliatamente. Quindi se voi vedete, queste sono le quattro articolazioni in cui vengono definite nel 1444 del 68 la richiesta per istruzione, per interessi, per le aree di interesse comune, gli spazi pubblici e le aree parcheggi.
E anche su questo non c'è il totale per comune, ma sugli standard tra esistenti e quelli previsti non c'è il totale.
Ci dovrebbe essere qui anche lo standard totale. Ma questi vi si possono far avere se non ci fosse.
No, perché
no, quello allora dal punto di vista
rispetto al BN probabilmente non c'è problema, però
voi siete
oggi si sa perfettamente
a livello diciamo generale, sì. Chiaramente è ovviamente precisamente
il parcheggio è sottodimensionato nel DM.
Sì, però per
sono molto sottodimensionati nel DM, per cui
ci stanno provando,
dove stiamo andando,
ci stanno provando a fare una modifica normativa al DM. Non so se ci riusciranno, però insomma, proprio perché è una notizia storica, però effettivamente è un po' in questa lettura, cioè nel cambiamento che c'è stato, effettivamente questi parametri cominciano a dare delle criticità, e quindi sono un po' di anni su cui stanno lavorando proprio sulla nuova normativa che prevederebbe anche una verifica di questo tipo di dato. Il parametro 40 metro quadro ad abitante, quello su cui lei mi diceva, su cui erano il dimensionamento, è stato fatto rispetto agli abitanti. Voi avevate attualmente voi parlavate di metri cubi attualmente, però riportandolo in metri quadri avevate 43 mi sembra Vico Pisano a metro quadro abitante e 36 il comune di Calci, quindi noi solitamente abbiamo insomma valutato di stare in mezzo, quindi è 40 metro quadro ad abitante, però anche questo è sulla relazione, lo trovate, e poi chiaramente anche sulla parte di valutazione ambientale. Il numero dell'alloggio non è stato individuato per scelta progettuale, questo dipende anche ovviamente dal dettaglio che verrà fatto all'interno del piano operativo, non del piano strutturale. Quindi quello che viene richiesto è il dimensionamento generale per metro quadro, e il numero di alloggi non ci sono, quindi non è stata specificata. L'ultima domanda che mi ha fatto, ecco, sì, ora vi dà delle indicazioni. Noi abbiamo messo l'opportunità, perché c'è una limitazione normativa, noi l'abbiamo già messa, l'avevamo provato, cioè, ci abbiamo ragionato insieme a RUP, quindi ora magari vi spiega un po'. C'è una limitazione legata alla 65 che non prevede di poter spostare se non con una variante diciamo al piano strutturale, quindi le funzioni purtroppo non possono essere spostate con un inserimento di una norma di dimensionamento no ma non si può. Che la vuole una parte
0 nel punto E3, se per caso uno nel punto E3 richiede di poter fare
allora il problema
di dire di no, perché il piano strutturale non me lo consente.
Va fatta una variante purtroppo semplificata, ma il piano strutturale lo dice la legge, noi volevamo
cioè,
inserirla
legge,
in realtà è una bozza
no, c'è la legge.
No.
Ma se si potesse, noi lo volevamo
no,
proprio
lo volevamo
inserire.
Un caso di scuola che sta andando ora in adozione per una cosa del genere.
No, in realtà noi su una bozza ce l'avevamo.
Prevede un meno rispetto al dimensionamento.
Allora, noi l'avevamo proposta e ne abbiamo parlato. Purtroppo la limitazione normativa ci dà questa... era sicuramente l'avevamo proposta proprio perché ci sembrava, come dire, che agevolava un po' le opportunità poi di gestione di questo strumento, perché poi le cose insomma devono essere gestite. C'è una limitazione normativa che non prevede di poter spostare fra singoli toni anche in percentuali se non attraverso una variante semplificata. Ora, l'unica cosa che abbiamo inserito e che è già prevista riguarda, se mi puoi mettere un attimo la tabella, la possibilità all'interno della stessa funzione di spostare nelle due colonne la nuova edificazione e il riuso, quindi spostare nuova edificazione verso il riuso. Il totale è lo stesso, però è un'opportunità, questa vedremo di utilizzarla all'interno del piano operativo. Però purtroppo Fautoi, poi se magari l'architetto Fioravanti vuole specificare.
Semplicemente noi guardando la normativa, la legge regionale, all'articolo che disciplina le varianti semplificate, c'è proprio la specificazione che sono varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti anche tra autoi diverse.
all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio all'interno. Quindi, cioè, la legge ti dice già che fanno variante in un certo modo i trasferimenti. Noi nel vecchio piano strutturale ce l'avevamo una percentuale, non era nemmeno una percentuale, parlava di piccoli spostamenti e l'abbiamo anche utilizzata a volte senza andare in variante. Però questa norma. È anche una scelta progettuale, io non, però
che gli do la possibilità.
No, no, ma io lo capisco bene. Ci è venuto no no ma ha ragione, è una riflessione,
no no.
Sì sì, che è un aggravio, certo, di aggravio. Allora io direi di fare così, se siamo d'accordo, la possiamo valutare magari all'interno degli uffici regionali, perché purtroppo, ripeto, la leggiamo un po' come interpretazione e lettura di questo. Noi si era messo nella bozza,
anche
diciamo, c'era già stata
dei piani per vederlo, però.
Insieme alla regione che tipo di interpretazione danno a questo articolo, perché noi ci siamo basati, togliendo questa opportunità, l'avevamo introdotta in realtà in una bozza, poi parlandone con questa lettura ci siamo flessibili. No, ma concordo.
Dice che i dimensionamenti si fanno per singolo autore, però come se appunto effettivamente si fa una valutazione computando anche quella percentuale in più, forse potrebbe passare, ecco. Poi se ci sono dei piani in cui sono contenuti, penso che
certo,
sì,
no,
sì,
no, ma
certo. No, vabbè, comunque
io l'approfondirei,
sì.
Questa poi se ne può ragionare anche in termini di osservazioni. No, no, assolutamente. Grazie. Qualcos'altro avevo risposto a posto.
Ci sono altri interventi? Nessuno? intervento, quindi direi di chiuderla qui. Appuntamento a domani. Grazie a tutti. Buonasera.